www.radiosol.it e la storia continua. Milano è sicuramente celtica ed ecco a voi una cronologia antica. Per comprendere il mondo antico, gli studiosi ricorrono alle fonti scritte e a quelle archeologiche. Le fonti scritte sono i resoconti degli storici coevi, o purtroppo, come per la cultura celtica, anche di parecchio successivi. L'archeologia è lo studio delle civiltà mediante il ritrovamento, l'analisi e l'interpretazione dei resti materiali arrivati ai posteri. Gli storici di oggi, incrociando lo studio delle tracce archeologiche, che continua ad arricchirsi nel corso degli anni, ad esempio relativamente a Milano sono emersi dei reperti importanti durante gli scavi di Via Moneta e dei testi di Tito Livio, Giulio Cesare, Polibio, Tacito, Diodoro Siculo e altri, e cercano di ricostruire e interpretare come abbiano vissuto i nostri lontani antenati. Occorre sottolineare che, poiché i Celti non hanno lasciato tracce scritte su loro stessi, quanto noi conosciamo proviene dalla letteratura dei Greci e dei Romani, che in qualche modo hanno riportato la storia dal punto di vista dei vincitori. Per quanto riguarda il periodo del mondo antico preso in esame, la cronologia utilizzata è quella convenzionale, denominata preclassica, o anche dell'età dei metalli, e quella classica corrispondente all'apparizione delle fonti greco-romane. È opportuno precisare che l'età dei metalli, che varia anche considerevolmente a seconda dell'ambiente geografico e culturale, ad esempio, durante l'età del ferro antico, mentre nell'Europa centrale la società usciva dalla protostoria e iniziava ad organizzarsi, nella Magna Grecia, la società di Siracusa, Crotone o Agrigento, costruiva templi a imperitura memoria e discuteva sulle teorie di Platone e di Pitagora, e considera in maniera esclusiva la diffusione della metallurgia quale elemento caratterizzante a livello tecnologico e socio-economico di realtà ben più complesse. Tuttavia, questa cronologia, proposta nel 1872 dall'archeologo svedese Hans Hildebrand, seppure apparentemente semplicistica, è ormai stata adottata dall'umanità. Va ricordato che l'età del bronzo e del ferro, che sono quelle prese in considerazione, sono state precedute da un'età del rame, che si è sviluppata circa nel terzo-secondo millennio. La seconda, avvenuta nel 1900, cioè la scoperta che è avvenuta nel 1991 del cadavere mummificato dell'uomo di Similaun, ha fatto anticipare la datazione di almeno 3 secoli, insieme con il corpo datato al 3300. E infatti è stata ritrovata un'ascia di rame. L'età dei metalli riguardanti l'Europa centrale e occidentale, anche l'Italia settentrionale, sono approssimativamente, ma non esiste un accordo univoco, le seguenti. Bronzo antico, 2200-1600. Bronzo medio, 1600-1300. Bronzo recente, 1300-1200. Bronzo finale 1200-900, ferro antico 900-500, ferro recente 500 fino al 50, il tutto avanti Cristo. Le varietà sono differenziate tra loro ai mutamenti riscontrati negli oggetti di ceramica e di metallo. questi ultimi comprendenti monili, strumenti di lavoro, armi, monete o anche morsi di cavallo, dalle più semplici forme iniziali a quelle sempre più elaborate, con spesso varianti stilistiche locali, fino ad arrivare ai veri e propri gioielli di oreficeria. Anche quel poco che è rimasto degli abitati, la tipologia delle tombe a inumazione o incenerizione, umili, a tumulo, principesche, e il loro corredo funebre costituiscono un importante elemento per la stadiazione cronologica e la conoscenza dei costumi di quelle genti. Il rame, che è stato il primo metallo a essere scoperto e lavorato, sebbene abbastanza reperibile, poco si prestava a forgiare armi e utensili, perché era troppo fragile, tanto che alcuni oggetti come le asce e le vigate e le punte di freccia continuarono a lungo ad essere ricavati dalla pietra. La scoperta e la produzione del bronzo fu favorita da alcune circostanze, come l'esperienza già acquisita nelle precedenti lavorazioni e il fatto che in taluni minerali, oltre al rame, vi era anche dello stagno. Isolato e fuso separatamente, si scoprì che rame e stagno, in una percentuale pare all'8-10%, davano origine a una lega facilmente lavorabile, con alto grado di durezza, molto resistente alla corrosione e con l'utile proprietà di espandersi lievemente poco prima di solidificare, riempiendo così ogni minimo vuoto dello stampo. Si sviluppò così un attivo commercio dello stagno, proveniente soprattutto dalle miniere della Cornovaglia e della Galizia iberica, ottenuto da un minerale che oggi chiamiamo cassiterite. In tal modo il bronzo sostituì in breve tempo il rame per la fabbricazione della maggior parte degli oggetti. La diffusione del ferro fu lenta e in un primo momento venne usato solamente per piccoli oggetti ornamentali. Il suo utilizzo al posto del bronzo fu per a lungo ostacolato dal fatto che negli antichi forni non si raggiungeva una temperatura sufficiente alla fusione, ottenendosi così un metallo in forma spugnosa di difficile lavorazione e di mediocri proprietà meccaniche. Solo con l'introduzione di alcuni trattamenti particolari, tempra, rinvenimento, cementazione e l'introduzione dell'acciaio, una lega costituita da ferro e carbonio in percentuale inferiore al 2%, si riuscirono a fabbricare armi e strumenti da lavoro ben più resistenti ed elastici. Inoltre il ferro poteva essere affilato tramite molatura, laddove il bronzo doveva essere forgiato di nuovo. www.redijo.it e la storia continua.